Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». Molti samaritani di quella città credettero in lui, e quando giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Parola del Signore. Beh, questa immagine, questa icona dell'incontro tra Gesù e la Samaritana al pozzo di Sicar è una immagine così classica, così nota, che non ci sarebbe molto da spiegare, ma io vorrei fare un viaggio con voi all'interno, nel cuore di questo episodio, perché è denso di cose, pieno di significati che vale la pena guardare con molta attenzione. E mi piacerebbe, per fare questo ingresso nell'episodio della Samaritana, che tu considerasti queste figure in relazione, così, in modo simbolico, allegorico, no? Come se facessero riferimento ad altre grandezze. Per esempio, la Samaritana. Beh, innanzitutto 2 parole per dire perché è la Samaritana. Perché apparteneva a una regione che stava al centro tra la Galilea e la Giudea e apparteneva a quello che era stato, fino a un certo punto, fino al 722 a.C., il regno del nord. Un regno che si era staccato dal regno del sud, in cui appartenevano le tribù di Giuda e di Beniamino, e forse la tribù di Levi. E quando nel 722 un re assiro conquista questa zona della Samaria, che cosa fa? Deporta tutti i samaritani, tutta la gente del Regno del Nord, la deporta in Assiria. E là ci fa entrare gente che veniva dall'Assiria o da altri posti. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che mischia il popolo dell'elezione. Non è più puro, non dal punto di vista dell'etnia, dal punto di vista rituale, cioè del rapporto con la Torah di Dio, con le promesse di Dio. Cosa fa questo popolo? Una volta che entra in questa regione, prende un po' delle cose degli ebrei che se ne erano andati e un po' di quelle che si portava appresso. Quindi fa un mischietto tra la religione mosaica e quelle che avevano, mettendole insieme e così ritenendo spurio il rapporto con Dio. Ormai la legge non era più considerata così come era invece per la Giudea. Beh, due parole proprio per dire questo, per dire: quando Gesù dirà alla Samaritana: hai avuto cinque mariti e quello con cui stai non è tuo marito, la domanda, no? Dice: vai a chiamare tuo marito, dice: non ho marito, è vero, ce ne hai avuti cinque, quello con cui stai adesso non è tuo marito. Quei cinque mariti era la fedeltà alla Torah fatta di cinque libri. Prima quella donna samaritana era garantita, attenzione, da una legge, un insegnamento, lo vogliamo dire meglio, una sapienza. La sapienza di Dio raccontata agli uomini, da chi? Da Dio, attraverso gli uomini, attraverso Mosè, attraverso quel popolo, insomma un modo di pensare che Dio aveva regalato agli uomini. Questa samaritana, questa Samaria, questo modo non ce l'aveva più, ormai aveva una religione mista e non sapeva più. Quando incontra Gesù al Pozzo di Sicar, lo incontra in un luogo che risale proprio a quella tradizione. Era il pozzo che Giacobbe aveva dato, no, a questo popolo per dissetarsi. Si era dissetato lui, gli animali, insomma, era un segno dell'alleanza che era rimasto, nonostante tutto il resto fosse scomparso. Tu dirai: ma che mi interessa a me questo fatto? Guarda questa gente, guarda la Samaria di questo tempo. Non erano tutti battezzati? Non avevano tutti una legge? Non vivevano sotto un insegnamento? Non facevano riferimento a Dio? Cristo non era la loro consolazione? Oggi guarda quanti sono disposti a confessare la fede che confessi tu che vieni in chiesa. Non sono pagani, non sono altri, sono i tuoi, forse anche della tua famiglia. E sorridono quando tu ricordi le cose che fanno la tua fede. Dunque, se anche hanno avuto una sapienza, se la sono dimenticata. Perché? Perché la realtà assira, tra virgolette, di questo tempo, e cioè la mentalità di questo tempo, gli ha rubato tutto quello che avevano. Li ha deportati da questa relazione e li ha portati altrove. Dunque, quando questa generazione in qualche modo si riavvicina a un pozzo che Giacobbe ha ottenuto, cioè che fa parte della tradizione che lega all'amore di Dio, si accorge questa gente di non avere acqua. Ora guardate, noi potremmo metterci dalla parte degli spocchiosi e dire: ah, vi siete allontanati e allora andate via, noi siamo il tuorlo della Chiesa di Dio. E invece Gesù dice a questa donna: dammi da bere. Te l'immagini? Te l'immagini tu, credente, praticante, osservante, come ti pare, legato, no, alle cose, anzi scrupoloso su molte cose che non sarebbe neanche il caso, che vai da questa gente che sta fuori e gli vai a dire: dammi da bere. Quella gente direbbe: come? Come mai ce lo chiedi a noi? Noi siamo lontani. Noi siamo quelli che voi avete condannato, noi siamo quelli che non fanno parte di questa assemblea. Ve lo immaginate il Figlio di Dio che dice ai pagani: dammi da bere, datemi da bere. Allora cambia le carte, no? Gesù dice: ma se tu sapessi qual è il dono di Dio, quello vero, se sapessi che cosa posso darti io, me lo chiederesti tu da bere e io ti darei una fonte d'acqua destinata a non estinguersi. Io ti darei da bere, Capito cos'è l'evangelizzazione, amici? Non è dire alla gente quelle cose che bisogna fare e quelle che non bisogna fare. Questo non lo facciamo neanche noi. L'evangelizzazione è raccontare alla gente qual è il dono di Dio. È una fonte che ha la capacità di non estinguersi mai. E qual è questa fonte? È la sapienza. È la sapienza di Dio, questa è l'acqua, che mancava anche a quel popolo che stava nel deserto e che aveva mormorato a Massa e Meriba, gli aveva detto a Mosè, ma che ci hai portato a fare qui? Che non c'è acqua, non avevano bisogno dell'acqua da bere. Era un popolo che era entrato nell'anarchia, non era più schiavo, non sapeva chi era nel deserto. E allora quel popolo aveva chiesto una legge, una... Infatti Mosè dove li porta? Dio dove li porta? Sull'Oreb, sul monte Sinai, dove lui gli darà la legge, quella è l'acqua che zampilla per la vita eterna, non è l'acqua da bere, quella chi beve l'acqua da bere ha ancora sete, chi invece beve della sapienza di Dio non solo non ha più ardore per le cose, bramosia per le cose inutili che periscono, ma addirittura diventa capace di dissetare quelli che hanno bisogno di senso, che hanno bisogno di orientamento, che hanno bisogno proprio di questa sapienza, e che è questo mondo al quale noi non sappiamo dire più nulla, al quale non sappiamo raccontare se non i nostri peccati, i nostri misfatti, i nostri scandali, quelli li sanno tutti. E profeti di questa nostra pochezza sono diventati media che raccontano le cose come gli pare, amplificando notizie che non sono mai uscite. Dunque, amici miei, se noi siamo questa samaritana che è andata al pozzo, potremmo dire con lei, sapete, quel popolo stava aspettando dopo la deportazione a Babilonia per 500 anni, dal 587 ha aspettato che il Messia arrivasse, che Dio finalmente si destasse di riportare tutte le tribù che erano sparite con l'esilio, di riportarle nella terra, di ricostruire il gregge di tutte le pecore dove non ne manchi neppure una. E questa donna dice, beh, allora ti faccio una domanda, come si fa a fare questo? Voi ci avete un posto dove adorare, sta a Gerusalemme, noi l'abbiamo fatto qua perché non sapevamo come fare. Ma come si fa? Che vuol dire questa generazione che ti chiede? Ma allora noi come faremmo? Dovremmo entrare nella chiesa e rifare tutte le cose? Sì, anche quello sicuramente, la vita sacramentale, quella non verrà mai meno. Ma noi ormai abbiamo un'adorazione in spirito e verità. Dal battesimo si è accesa al centro della nostra vita e tutte le persone che raggiungiamo hanno la possibilità di accorgersene. Se non se ne accorgono, non è colpa loro, qualche volta è colpa nostra. Allora questa è l'evangelizzazione, amici miei, raccontare alla gente che è possibile per loro accorgersi di questa sorgente che scaturisce in continuazione e chiamarla come si chiama? Desiderio di Dio. E una volta che l'hanno scoperto, educarlo questo desiderio, a conoscerlo Dio e a spazzar via tutti i pregiudizi, tutti i preconcetti, tutte le cose di cui questo mondo si è ubriacato e non sa più distinguere il vero dal falso, il buono dal cattivo. Noi siamo chiamati a questo, non siamo migliori, siamo servi di questa evangelizzazione. Figli di Dio, certo, ma siamo testimoni e apostoli di questa evangelizzazione. Perciò pensa subito alla prima persona che ti viene in mente, che per qualche motivo si è allontanata da questa fonte che zampilla per la vita eterna e si è dimenticata di avercela dentro. Ricordaglielo tu, facendogli vedere come illumina te, come aiuta te. E smettila di lamentarti, e smettila di dire a tutti le cose che non vanno, e di criticare sempre, di farti compagno di tutti i beffardi di questa terra. Ricorda al mondo che il Messia tu l'hai incontrato, che vive dentro di te e attraverso di te ha la capacità di perdonare tutti, perché ha perdonato te da ogni peccato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, in un'ora impropria della storia ci hai incontrati, come il tuo figlio in quel mezzogiorno al pozzo di Sicar incontrò la Samaritana. Perché eravamo smarriti, perché non avevamo più sapienza, perché ci eravamo dimenticati della tua legge, perché non compivamo più le tue opere. Hai trasformato questo pozzo in una mensa, ci hai dissetato e sfamato con ogni bene. Ora degnati di mandare il tuo spirito che ci faccia entrare, penetrare nel mistero di Cristo, della sua morte per la resurrezione, per la vita di questo mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, in questo tempo così difficile, falla rinascere dal costato del tuo Figlio, irrorala della presenza del tuo Spirito in ogni tempo. Permetti alla tua Chiesa di parlare il linguaggio di questo mondo, senza sporcarsi mai, e chiama pastori nuovi per il tuo gregge, secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai investito anche noi della vocazione profetica e apostolica, perché questo mondo si salvi, ma noi ti abbiamo tradito, ci siamo allontanati in ogni modo, peccando contro di te e contro la tua volontà. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, così che il mondo, guardando la nostra conversione, sappia riconoscere anche la grandezza della tua misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda alle popolazioni che sono in difficoltà, a quelle che fuggono, a quelle che combattono, a quelle che ogni giorno sono sconfitte, a quelle che vivono nascostamente in mezzo a noi e delle quali noi non ci accorgiamo. Consola i tuoi figli ovunque si trovino, ma fa che anche noi diventiamo sensibili e operosi davanti a tanto male. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, per ciascuno di loro ti chiedo misericordia. Tu conosci i loro pensieri, sai anche perché oggi sono qua. Che cosa ti chiedono, di che hanno bisogno? Di cosa si vergognano? Cosa sperano? Liberali dal pensiero cattivo, dall'insidia del maligno. Guariscili da ogni malattia, da ogni maleficio liberali. Possano scoprire al centro del loro essere la fonte della sapienza e li illumini ogni passo della loro vita. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Amen.